Il messaggio della parola di Dio ci parlerà di luce. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, al verso 18, è scritto: «Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno». E Gesù aggiunge, Giovanni l'Apostolo lo scrive nel capitolo 9, il suo Vangelo, al capitolo 9, al verso 5, quando dice: «Mentre sono nel mondo, io, Gesù, sono la luce del mondo». Fratelli, qualche parola sulla nuova vita del credente, sulla nostra nuova vita da quando abbiamo conosciuto Gesù, che è un po' come quella del giorno di cui abbiamo letto qui nel testo di Proverbi. Fratelli, quando dopo una lunga notte, dopo le tenebre, il buio di una lunga notte, arriva l'alba, o come si suol dire, spunta il sole e quindi si genera quest'alba. Fratelli, questo è un momento meraviglioso dell'inizio della giornata, con i suoi mutevoli colori, in base all'atmosfera, in base alla località dove tutto questo accade. Mentre il sole spunta lontano, di solito all'orizzonte, e può essere in mezzo alle case per noi che abitiamo a Milano, oppure può essere dietro le vette di una collina o dei monti, o all'orizzonte se ti trovi in riva al mare. È l'inizio di una giornata, l'alba. È la luce, fatemi dire, è la luce che combatte contro le tenebre, il sole che si alza. Una dei due deve soccombere, e quando si alza il sole è il buio che soccombe. E chi vince? È il sole. Fratelli, ma quando siamo di fronte all'alba, di alzarsi presto per vederla, quando siamo di fronte all'alba, non è ancora giorno, non è ancora giorno pieno, quantomeno. E l'alba è un tempo breve e provvisorio, temporaneo, quantomeno dell'inizio della giornata. Non rimarrà tutto il giorno in quel modo, per capirci. E così è del credente. Qual è, chi è, anzi, il sole per il credente? Cristo Gesù è chiamato il sole della giustizia. Nel libro di Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, di questo parla profeticamente. E se noi come uomini e donne non abbiamo il sole naturale, siamo nelle tenebre, così chi non ha Cristo non ha la luce, si trova nelle tenebre. Cristo, nostra giustizia. È la stessa cosa che accade in natura, accade nell'ambito della fede. Quando Cristo compare nel nostro orizzonte, quindi è lontano da noi, quando spunta, inizia a cambiare qualcosa. Fatemi dire, inizia a cambiare tutto, ma non cambia tutto insieme, è un inizio di un cambiamento che poi porterà avanti lo Spirito di Dio insieme a noi per tutto il restante della vita. Inizia però qualcosa, è un momento provvisorio, come l'alba. E occorre che quella luce del Cristo, che inizialmente è lontana e all'orizzonte, venga a vivere, a risplendere, a compiere lo scopo per il quale Dio l'ha mandata dentro il nostro cuore. Quindi qualcosa che inizialmente è provvisorio, quando è lontano, poi diventa operante in noi, quando viene nel di dentro, in modo da vincere sulle tenebre. Questa battaglia spirituale della luce contro le tenebre ha un inizio, e probabilmente le battaglie più grandi sono proprio all'inizio, quando c'è da abbandonare quella realtà grossolana del peccato, quello che ci ha contraddistinti per pochi o tanti anni, a seconda di quando abbiamo conosciuto il Signore. Ma poi per il restante della vita ci saranno magari delle piccole ombre, che sono comunque dei residui delle tenebre, ovvero dell'assenza di Cristo, per le quali dovremo continuare a combattere e a chiedere allo Spirito di Dio che con Lui noi le possiamo vincere. la luce di Cristo, la luce dell'Evangelo, ce la farà sicuramente. E di conseguenza che questa luce arrivi a noi in modo da farci vedere chiaramente. Abbiamo bisogno di vedere chiaramente le cose di Dio, abbiamo bisogno di vedere chiaramente dentro di noi. La seconda occorre perché avvenga la prima. Se noi non guardiamo chiaramente noi, non potremo vedere chiaramente le cose di Dio, naturalmente. Comunque sono due realtà collegate. Fratelli, ora vorrei che ci fermiamo un attimo su questo paragone e consideriamo Gesù nei Vangeli, quale importanza dia al poterci vedere bene. Quante volte leggiamo di Gesù che ridà la vista a un cieco. Miracoli del figlio dell'uomo, figlio di Dio nel medesimo tempo, per ridare il bene della vista agli uomini. Lo fa ripetutamente, vuol dire che questa cosa è importante, che noi ci vediamo bene, è importante. Il primo caso che vi riporto e che vi racconto è descritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, nei versi 22 a 25, che riassumiamo in qualche modo. C'è Gesù che passava da questo villaggio di Betsaida con i suoi discepoli. È scritto che gli portarono un cieco. Non fu il cieco che chiese di andare a Gesù, almeno il Vangelo non lo dice, ma degli amici portarono a Gesù questo cieco e pregarono Gesù che lo toccasse. Gesù però aspetta a farlo, non lo fa mentre si trova all'interno di Betsaida, ma lo prende per mano e lo porta fuori dal villaggio. Fuori forse dalla confusione, forse da una ressa che si era creata intorno a loro. Quando arrivano fuori dal villaggio, fa questa operazione davvero particolare, strana. Cioè sputò sugli occhi di questo cieco, pose le mani su di lui e gli domandò: «Vedi qualche cosa?» Conoscete questa storia del Vangelo? Penso di sì. «Vedi qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo come alberi che camminano». Vedeva, ma non vedeva bene. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Qualche volta ci siamo soffermati nel passato su questa realtà, su questa esperienza anomala rispetto a tutte le altre, che io sappia è l'unica volta nei Vangeli nella quale Gesù non guarisce, come si dice, all'istante, al primo colpo, no? Qualcuno è andato oltre quello che è lecito forse dire, ovvero che Gesù in quella circostanza non fu capace di guarire completamente. La realtà è che abbiamo davanti una guarigione progressiva, che si manifesta in maniera progressiva. Vi ricordate da dove siamo partiti? Come l'alba che è una realtà provvisoria, temporanea, in vista di qualcosa che accadrà successivamente con lo sviluppo del giorno. E così abbiamo a che fare con questa realtà, ovvero si vede ma non si vede bene durante l'alba, e così avviene per quest'uomo, chiamato da Gesù a uscire da una realtà per stare da solo con Gesù, perché Gesù potesse trasmettergli qualcosa di più. Io credo che non soltanto il bene della vista. E così nuovamente Gesù mette le sue mani su di lui, mette di nuovo le mani sugli occhi di lui. E fratelli e sorelle, veniamo noi, questo vale per ognuno di noi. Credo valga ancora di più per coloro che sono nuovi nella fede, che si stanno muovendo nelle prime ore del giorno, come l'alba. Fratelli, chiediamo al Signore di continuare a mettere le sue mani su di noi, ma in particolare, come nel caso di questo uomo, Signore, continua a mettere le tue mani sui nostri occhi, perché vogliamo vedere chiaramente. Quanta nebbia c'è da togliere di mezzo. Fratelli, alcuni di voi, anzi diversi di voi, portate gli occhiali da vista. Vi è capitato qualche volta di dire: ma oggi proprio non ci vedo, e a scoprire invece che c'era una patina su che andava rimossa, oppure ora che con la mascherina gli occhiali arrivano qui e col respiro si appannano, tu pensi che sei tu che sei diventato improvvisamente poco abile a vedere, in realtà si sono semplicemente appannate le lenti? Quante volte succede questo? Abbiamo bisogno di ripulire le lenti, abbiamo bisogno che il Signore continui a mettere le sue mani sui nostri occhi, sulla nostra vista, perché vogliamo vedere chiaramente. Vogliamo vedere chiaramente il presente, ricordandoci del passato. E vogliamo che il Signore, con una vista nuova, più spirituale che mai, ci mostri come visione il suo futuro. Il futuro intendo dire non cose particolari che ci stanno a cuore, ma quello che è descritto nella parola di Dio. Il futuro nostro è scritto nel libro di Dio. Quello che il Signore farà di sostanziale è scritto nel libro di Dio. Quello che accadrà a noi, la nostra salute, la nostra famiglia, al nostro lavoro, sono cose che riguardano la singola persona e la singola famiglia, e anche questo è tutto nelle mani di Dio. Ma noi qui siamo una chiesa, un corpo, siamo parte del corpo di Cristo. Il nostro futuro è nel libro di Dio. Signore, grazie perché tu permetterai al tuo popolo di vederci sempre più chiaramente. Il secondo caso è quello della luce, ricordate il testo di Proverbi, è quello della luce che risplende sempre di più. Abbiamo già letto qualcosa, ma questo si sviluppa nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. È il capitolo nel quale viene illustrata la guarigione di un uomo che era nato cieco, con tutto quello che accadde. E anche in questo caso è scritto che Gesù, quando passando vide questo uomo, dopo aver dato alcune spiegazioni sul perché e il per come che fosse responsabile di quella infermità, cioè le cose vanno così perché ci sia poi anche una manifestazione della gloria di Dio, non c'è una colpa né dei genitori né della persona stessa. Dopo aver dato queste indicazioni, fece una cosa simile alla precedente dell'altro cieco, ovvero sputò in terra: va, lavati nella vasca di Siloe. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Io alzo le braccia e dico: beata semplicità di quell'uomo. Non vide Gesù, era cieco, udì le sue parole, la sua voce. Qualcuno gli aveva detto anche il nome, si chiama Gesù. Udì uno sconosciuto che non aveva mai potuto vedere prima, che gli dice: vai, lavati. E la parola dice: egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Potesse la mia vita essere come nelle azioni pratiche, come quella di quest'uomo, che ascoltò e credette e ubbidì alla parola di uno sconosciuto come Gesù. Inizialmente almeno era uno sconosciuto, e lo è anche per noi, fratelli e sorelle. Noi non abbiamo mai visto con i nostri occhi Gesù. Noi crediamo in qualcuno che non abbiamo mai veduto, ma per la grazia di Dio un giorno noi lo vedremo. Lo vedremo faccia a faccia come Lui è. Lo conosceremo e lo conosceremo pienamente rispetto alla microscopica conoscenza che oggi abbiamo di Lui, sebbene rilevante per mezzo delle Sacre Scritture, ma un giorno lo conosceremo completamente, pienamente, per mezzo dello Spirito di Dio che ce lo rivelerà per tutto quello che egli è. Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E quando tornò vide anche colui che gli aveva donato la vista, perché tornò come uno di quei 10 lebbrosi guariti da Gesù, uno solo tornò, vi ricordate? Ma la storia di quest'uomo non finisce qui. Perché non finisce qui? Perché il resto ci mostra come questa luce, dopo l'alba, va sempre più risplendendo. Stiamo al nostro testo del libro di Proverbi. Perché cosa accadde? Che quando lui fu guarito da Gesù, lui era un mendicante, e molti si accorsero naturalmente di questo cambiamento. E i giudei, i famosi religiosi, quelli che ce l'avevano con Gesù, quelli che cercavano in ogni modo un'occasione per intrappolare Gesù, al fine poi, come accadde, di condannarlo a morte. I giudei cercarono in tutti i modi, devo dire proprio la parola adatta, di oscurare l'opera di Gesù, di far sì che quel miracolo così evidente, un cieco dalla nascita che ci vede, passasse in secondo ordine. E nei versi 24 e 25 dello stesso capitolo 9 di Giovanni è scritto che chiamarono per la seconda volta quell'uomo, dopo averlo interrogato, prima di lui i genitori, alla ricerca di qualcosa, di un appiglio, per la seconda volta lo chiamarono e gli dissero: "Da gloria a Dio". Sembra un buon inizio, che dite? Da gloria a Dio, è una bella cosa, è un'altra trappola. E aggiungono: "Noi sappiamo che quest'uomo, cioè Gesù, è un peccatore". E lui rispose: "Se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo". L'alba, ci vediamo poco, e poi diventa sempre più risplendente. La bellezza della vista, di questo miracolo, di questo dono ricevuto, e la gloria della testimonianza. Davanti a qualcuno che avrebbe potuto decidere le sorti della vita di questo ex cieco, questi giudei. Ora qui abbiamo davanti l'obbedienza e la fede che si manifestano, la stessa che prima aveva portato quell'uomo a fare ciò che Gesù gli aveva detto di fare, e qui si manifesta con la testimonianza. Ma non solo, questa fede, questa obbedienza permettono a Gesù di operare, ma producono in chi è l'interessato, in quel caso quell'ex cieco, ma stiamo parlando anche di noi stessi, fratelli e sorelle, producono una certezza inaspettata, certezza di quello che Dio ha fatto. Fratelli, noi abbiamo bisogno di sapere con certezza qual era la nostra condizione prima che arrivasse Gesù. Io ero cieco. Una cosa so, io ero cieco. E allo stesso modo, con altrettanta e forse ancora più certezza, noi dobbiamo sapere quello che siamo diventati per grazia di Dio. Io una cosa so, che ora ci vedo. Questa certezza del cuore, fratelli, questa certezza della mente che riscontra quello che è accaduto fisicamente dentro di noi, e il cuore che riscontra quello che è accaduto moralmente, spiritualmente dentro di noi, le dobbiamo conoscere, le dobbiamo sapere, perché da questa conoscenza, da questo sapere, che nasce la certezza di quello che ha fatto Cristo Gesù. Alcuni sono tornati indietro dalla fede, alcuni hanno abbandonato la fede, alcuni lo faranno ancora nel futuro, purtroppo. Fratelli, ai figli di Dio non basta sapere quello che è successo, ma questo ci deve dare la certezza nel cuore, nella mente, per rimanere fermi nella nostra nuova condizione. Perché quando arrivano le tempeste, arrivano coloro che sono barcollanti, quelli che ancora hanno un po' di tenebre, per capirci, o di foschia e di oscurità spirituali, potrebbero mettere in discussione con un grande punto interrogativo tutto quello che prima si era creduto, fino al punto di abbandonare la fede, di abbandonare Cristo. Fratelli, come uomini e donne di Cristo, noi siamo nella condizione di poter vedere maggiormente, sempre più chiaramente, questa parola, questo risplendere sempre di più, fa parte della nostra crescita nel Signore, se davvero quello che abbiamo creduto è diventato per noi una certezza. E in questo tempo di incertezze nel quale ci troviamo, e non sappiamo fino a quando questo accadrà in questa maniera, ma ci sarà, come sempre c'è stata, sempre incertezza nella gente senza Cristo, come era per noi. Fratelli, in questo tempo di incertezza noi siamo chiamati a risplendere sempre di più, risplendere nella maturità della fede, risplendere di maturità in maturità, crescendo di esperienza in esperienza, per poter arrivare attraverso questa maturità a ricevere la forza per la testimonianza, per portare l'Evangelo, per portare la medesima luce che abbiamo ricevuto noi a coloro che ancora non l'hanno trovata e che di conseguenza vivono ancora al buio, per risplendere sempre di più della consapevolezza che noi abbiamo da Cristo Gesù ricevuto un ruolo. Fratelli, vi ho letto e rileggiamo Giovanni capitolo 9, verso 5, quando Gesù ha detto: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Non è strano che Gesù abbia detto queste parole mentre dava quelle spiegazioni prima di dare la vista a quell'uomo che era nato cieco? Non è passato direttamente all'opera e poi ha spiegato che è successo? No, no, prima dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Per quale ragione? Perché c'è un durante, mentre Gesù era materialmente nel mondo, e c'è un dopo. Mentre lui era nel mondo, era lui che operava, era lui la luce del mondo. E ora? E da quando Gesù non è più nel mondo, è salito al Padre? Adesso tocca a ognuno di noi. E allora quel pensiero di Gesù diventa: voi siete la luce del mondo. Consapevolezza del ruolo che Dio ha affidato ai credenti, uomini e donne, giovani e anziani, adolescenti e super anziani, bambini, a chiunque appartenga a Gesù. Il ruolo che ci ha affidato lo dobbiamo conoscere. Ora Gesù non è più nel nostro mezzo, umanamente parlando, tocca a noi. Voi siete la luce del mondo. Fratelli, questo crescere dai primi bagliori dell'alba della fede fino a vedere progressivamente come cresce questa luce di Cristo in noi, per arrivare poi al compimento. Fratelli, il verso di Proverbi lo voglio rileggere per dare una risposta: fino a quando noi dobbiamo crescere in questo modo? Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Ovvero siamo chiamati a continuare a risplendere, perché quando arriverà la pienezza di questa luce, alla conclusione, nell'apice della crescita di questo risplendere della luce di Cristo e della nostra opera di testimonianza per portare il Vangelo a coloro che non l'hanno ancora conosciuto, ecco, quando tutto questo sarà compiuto, quando questo sarà completo, la luce sarà piena, noi ci troveremo dritti dritti alla presenza del Signore. Noi viviamo in vista di quel giorno, operiamo in vista di quel giorno, abbiamo ricevuto luce in vista di quel giorno per noi stessi, ma nel mentre per dare la luce di Cristo a tanti altri. Quanto faremo pagare agli altri questa luce? Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente daremo il dono di Cristo Gesù, che è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.